שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרס ג' בעמוד 2010, מאמר מספר 815.
Salve, leggiamo lavori di Rabash, articolo 918, entra. Si possono fare domande sul sito CapTV, domande prescelte saranno fatte in diretta. I lavori di Rabash, volume 3. Entra dal faraone, perché io ho rigidito il suo cuore. E si sono difficoltati i traslatori per spiegare al faraone, perché il creatore ha tolto la libertà di scelta. Allora qual è la sua colpa? Ugualmente si sono si poteva dire vieni dal andiamo, cioè boh, andiamo insieme, che il creatore va insieme al Moshe. E per capire questo, il suddetto, quello che è scritto, ha detto il parere dei saggi che l'uomo vedrà sempre se stesso come lui è mezzo colpevole e mezzo che ha ragione, e poter avere, e bisogna dire come l'uomo può dire che è a metà quando lui lo sa che ha più colpe che precetti. 2. Facendo uno dei comandamenti si dice che ha guadagnato un vaso di meriti. E anche dopo che lui sia controbilanciato con i meriti, lui si deve vedere comunque come se fosse metà e metà. Ma come si può dire una cosa del genere se ha fatto già uno dei comandamenti? 3. Se lui sa di se stesso che ha qualche peccato, allora come può dire che lui è metà e metà? E hanno detto i saggi, quello che è più dell'amico suo, allora è più di se stesso. E bisogna dire come ha fatto lui che ha così una grande punizione, perché se lui è una grande persona, lui merita un grande lavoro. E gli danno consigli all'uomo come lui può uscire dal governo del male iniziale. Se è così, allora lui non avrà più la possibilità di decidere che da questo momento in poi potrà andare col cammino buono, perché lui vede che è sotto il potere dell'inclinazione al male. Lui ha tanti debiti e pochi meriti, e lui fa conto con sé dal fatto che lui è nato con cattive qualità e non ha alcuna possibilità di liberarsi dal potere dell'indole maligna. E in quanto gli è dato all'uomo di controbilanciarsi con un vasetto di meriti, così che diventa uguale, e allora lui può scegliere il bene, ma colui che ha più bene, allora non è capace di decidere. E allora hanno detto i saggi, ogni volta si deve vedere l'uomo metà peccatore, colui che è più del suo amico, per il motivo che colui che diventa grande e rimarrà nel male prima che diventa grande, allora lui ha più male, e in questa maniera la scelta non è possibile, in quanto non ha scelta di scegliere. nel caso in cui c'è più bene che male, per cui quello che è di più, cioè le sue qualità buone sono grandi, dall'alto sono obbligati di ingrandire il suo male per far sì che siano uguali al bene, e allora quando loro si trovano in uguaglianza si può dire della scelta. In corrispondenza a questo, se l'uomo vede che il suo bene è piccolo, allora lui deve sapere che anche il suo male è piccolo. E non guardando il fatto che lui sa che ha fatto tanti peccati, in ogni caso lui deve sapere che dall'alto le hanno rimpicciolito il suo male fino alla sua misura. Per quel motivo che il bene si era diminuito, e questo motivo che lui non aveva scelta, e il fatto che lui aveva fatto tante cose cattive, e c'è la correzione con l'aiuto del peccato e dell'inferno, e oppure con la correzione con la paura. Ma riguardo alle azioni, da questo momento in poi c'è la correzione che diminuiscono il male, che non ci sia più il bene, che lui potesse avere la libertà di scelta. E in corrispondenza a questo, l'uomo deve sempre e può avere la scelta, perché prima che lui ha fatto un comandamento, il potere del male non è più grande di quello del bene. E dopo che lui ha fatto uno dei comandamenti e ha controbilanciato il vaso, i vasi della bilancia, a lui vede che il male che ha fatto comincia a governare sul bene. E da questo noi possiamo capire che andiamo dal faraone perché io gli ho irrigidito il suo cuore, in quanto il faraone è già contrabilanciato con una coppa di sulla bilancia. Se è così, allora lui non aveva più scelta. Per questo c'era bisogno che il creatore gli abbia irrigidito il suo cuore, cioè gli ha ingrandito il suo male, in quanto solo così c'era possibilità di scegliere. E vediamo in corrispondenza a questo che l'appesantimento del cuore, lui non diminuisce la sua scelta, ma al contrario, perché proprio qui gli si dà la possibilità dove si può fare la scelta. Noi passiamo in questo mondo attraverso tanti, solo il desiderio di ricevere, e nella vita, quando noi ci sviluppiamo dentro di questa vita, noi ci sviluppiamo solo dentro di lei. Questo significa la nostra realtà del nostro mondo, e in questa maniera noi passiamo da una reincarnazione all'altra. Quando passiamo da una incarnazione all'altra, passa il cuore da uno all'altro, ma i nostri corpi si rapportano soltanto col livello dell'animale, muoiono, nascono, muoiono, e dopo tanti giri noi arriviamo allo stato quando il punto nel cuore incomincia a far vedere le sue azioni, perché il desiderio di ricevere è materiale in questo mondo. Lei ha finito il suo proprio sviluppo e vede che lei non ha più cosa fare, e quando vede che non si può più riempire e non vede più davanti a sé un futuro buono, questo aiuta al punto del cuore di farsi vedere e di cominciare la persona a farsi la domanda del senso della vita, di una vita ancora superiore di quella che quella sua materiale, da quel momento che lui è nato fino a che lui muore. E qui già inizia il processo che non ha rapporti con questo mondo, ma si rapporta con quello spirituale. Questo mondo futuro si chiama mondo spirituale, dicevo, è quello della dazione, a differenza da quello della recessione, cioè in che maniera noi costruiamo, entriamo dentro di questo mondo. E dicono così, che contro il punto nel cuore che c'è dentro l'uomo, appare l'egoismo che lo ferma. Qui c'è l'egoismo da una parte e dall'altra parte il punto nel cuore. E l'uomo ha bisogno di capire che veramente lui ha la possibilità, dal punto nel cuore verso la tendenza della d'azione, alla scoperta della spiritualità, che non sa proprio all'inizio che cosa significa questa d'azione, ma la scienza della Kabbalah spiega che noi abbiamo nella natura due forze: abbiamo il desiderio di ricevere e il desiderio di dare. Insomma, queste sono due forze, e quando noi ci troviamo nel nostro mondo, noi ci troviamo solo nel desiderio di ricevere, questo è il nostro mondo, l'amazè, ma il mondo spirituale è il desiderio di dare. E noi costruiamo il mondo spirituale, lui non c'è. Quando noi cominciamo a sentire il punto nel cuore, ci si porta nel gruppo, verso lo studio, al maestro, questo viene dall'alto, all'interno di tutte queste connessioni tra di noi, che ugualmente le ha preparate i cabalisti. E allora il nostro lavoro consiste di cercare nel nostro gruppo, cioè questo io, ma questo è il mio ambiente, per questo io ho bisogno di lavorare col mio ambiente così che io potessi innalzare il punto nel cuore, il desiderio di dare al di sopra del desiderio di ricevere. E quando io innalzo, io arrivo fino al mio livello che è stato costruito sulle basi che è il mio desiderio di ricevere, l'egoismo, ma il gradino in sé che io ho conseguito si chiama il gradino della dazione. Io ancora non do, ma in ogni caso io inizio a muovermi, ad avanzare verso questo di voler dare. E questo è il primo gradino, cioè prima di tutto ingrandiscono il mio egoismo al di sopra del punto nel cuore. Io sono obbligato a credere che queste due forze sono uguali e io posso rimisurare uno o l'altra e innalzarlo, e questo significa credere al di sopra della ragione, fede al di sopra della ragione. E così io avanzo. E poi riavanzo di nuovo per dar la possibilità di avanzare ancora. Mi si aggiungono altre porzioni dell'egoismo. Questo è l'egoismo numero uno, diciamo questo è il due. E al di sopra di lui c'è il punto nel cuore. Io ho bisogno di credere che loro sono uguali per me. E allora, con l'aiuto del gruppo, ambiente, io innalzo di nuovo l'importanza della dazione, al di sopra dell'importanza della ricezione, e allora io arrivo al gradino numero 2. E in questa maniera ogni volta noi avanziamo su queste tappe così. E ogni volta noi vediamo che influenziamo il nostro amico, il suo desiderio deve essere più grande. Questo significa che ho creato il male e la Torah per la sua correzione. Quando su uno dei gradini si chiama, è la prima tappa che si chiama io ho fatto il male, l'inclinazione maligna, e poi ho fatto la Torah come correzione, come rimedio, quando c'è il gruppo, appunto nel cuore, e la luce che ritorna alla sorgente, noi questo lo segniamo così come se venisse dall'alto, ma in realtà si trova all'interno di questo sistema. Questo si chiama io ho creato la Torah come il rimedio, luce circostante che semplicemente innalza il mio punto nel cuore al di sopra della ricezione, e allora in sé questo gradino rappresenta questo stato. Questo è il gradino. Quando l'inclinazione maligna si trova all'interno e semplicemente ricade sotto il potere della forza della dazione. E in questa maniera all'inizio a me mi si dà il desiderio di ricevere e il desiderio di dare in maniera uguale, e accade sempre queste misurazioni, calcoli che io faccio dentro di me, che io vedessi da solo, in maniera indipendente, che io devo scoprire che loro che cosa significano. E il nostro lavoro consiste nell'innalzare la forza della dazione al di sopra della quella di ricezione, e così noi, gradino dopo gradino, consiste il nostro avanzamento. E ogni gradino si trasforma in Sefirot, mondi, e ci raccontano di questo i cabalisti che hanno attraversato questo cammino. In quel momento, quando noi ci troviamo nel nostro corpo materiale, questa vita materiale, in questa maniera noi iniziamo a costruire questo meccanismo spirituale, che in ogni gradino sveliamo la luce in quella maniera in quale mi viene il desiderio di ricevere e il desiderio di dare. Ci sono dei stati di interpretare la luce con l'intenzione di dare, questo è il mio egoismo e il desiderio di ricevere. Il punto che viene su questa intenzione, cioè che cosa ho io qui? Io ho il Kli, qui si trova il desiderio, al di sopra di lui lo schermo, l'intenzione, oppure quello stesso punto nel cuore. E allora io ho ciò che si chiama l'anima, là dove io scopro, rivelo quella misura della dazione che mi dà la possibilità di sentire il creatore, e così noi avanziamo. Per questo, quando noi sentiamo che noi ci invitano a scoprire il nostro ego, noi ci dobbiamo rallegrare di questo, perché l'allegria è giustificata, perché con questo aiuto noi acquisiamo le qualità spirituali. E per questo l'uomo che sente dispiacere di questo mondo, le domande del perché, a che serve tutto questo, a che mi dà tutta questa esistenza, tutte queste domande vengono dal punto nel cuore, e allora davanti a lui inizia a scoprirsi questa possibilità di costruire gradini spirituali dove lui consegue Nefesh Roach, Neshama, Yechida, Yachaya, cioè i livelli della rivelazione del Creatore, Naranchai, affinché non si svela totalmente. E anche solo un gradino più piccolo gli dà la possibilità dell'eternità, alla sensazione della vita al di fuori del corpo, non nel suo corpo materiale. Come hai detto, che tutto il mondo lo vedrai durante la vita tua, quando lui già non si trova più nel desiderio di ricevere, ma al di sopra del desiderio di ricevere. E per questo lui sente la vita propria in collegamento col Creatore e sente se stesso entrando nella eternità. E per questo la Torah si chiama mezzo per rivelazione della libertà dell'angelo della morte, quando noi ci liberiamo dal desiderio di ricevere per sé, che lo chiamiamo angelo della morte, e con questo aiuto noi raggiungiamo la sensazione dell'eternità, della vita eterna. Questo significa il titolo di questo primo articolo, Andiamo dal Faraone. Sì? Cioè, se non era stato creato niente oltre il desiderio, allora che cos'è l'intenzione? No, l'intenzione viene dal Creatore, dal punto che si chiama parte del Creatore dall'alto, perché noi siamo risultato della frammentazione. Prima di noi c'era il sistema che si chiama il sistema dell'infinito Ein Sof, questo è un sistema speciale dentro al quale noi ci trovavamo, e dove era presente tutto il desiderio e tutta la luce, e questo era una cosa unica, cioè loro erano uguali e totalmente pieni. E poi abbiamo attraversato questo sistema della frammentazione, la frammentazione del Kelim, la separazione. E con questo che cosa abbiamo conseguito? Noi abbiamo conseguito il fatto che ci troviamo qui in questo mondo e dentro di noi c'è il desiderio, ma al posto della luce ci sono soltanto le scintille, i tuzzini. E ugualmente il desiderio è frammentato, distrutto. Da una parte significa che è presente il desiderio frammentato, significa che totalmente si trova nell'intenzione per sé, e per questo abbiamo parlato che dopo che questo desiderio frammentato attraversa tutti vari tipi di processi, alla crescita dall'inanimato vegetale animale, su questi gradini noi ci siamo sviluppati durante la nostra epoca, la nostra evoluzione, e arriviamo a quando questo desiderio arriva alla sua parte finale dello sviluppo, e allora incomincia a sentirsi il punto nel cuore, questa scintilla. E questa scintilla è parte della luce, per questo si chiama parte del Creatore dall'alto. E adesso lui comincia a chiedere che cosa accade con me, si incomincia a svelare questa propria scintilla, comincia a svelare il desiderio dentro all'uomo. Quando noi ci troviamo in questo conflitto tra di noi, prima invece non era così, ci sviluppavamo secondo gli istinti di essere più di successo, di lottare contro gli altri, di vincere, così come nel mondo, dai più piccoli ai più grandi. Tu vedi che tutti nel proprio desiderio di ricevere, così ricevono tutto questo mondo, si può utilizzare quanto più possibile. Con questo loro lavorano sotto forma di un desiderio, questo desiderio di ricevere, loro così si sentono che solo per questo merita di vivere, e loro di più non chiedono. Queste domande che ci sono dentro di noi, noi non siamo più come gli animali, ma di solito questo si trova all'interno delle religioni, vari tipi di credenze, affinché non arriviamo allo stato quando diciamo basta a questo desiderio, io arrivo alla disperazione, al dispiacere in questo stato. Allora a questo punto incomincia ad essere più gonfio e incomincia ad essere più sensibile. Perché? Perché tutta questa vita? Allora è già caratteristico per la nostra epoca, generazione, e si incomincia a sviluppare. Per questo tutte queste scintille vengono dalla luce, per questo si chiama parte del creatore dall'alto, che si chiama inizio dell'anima, che noi piano piano sviluppiamo. E col fatto che io nel gruppo innalzo questo scintilla, allora chi è che questo io che innalza questa scintilla? Tu ti trovi a metà tra l'uno e l'altro, come forza che calcola e decide tra il desiderio di ricevere e la scintilla, e io devo solo credere che questa forza esiste. Tu ti trovi all'interno, a metà, a mezzo. Che cosa puoi fare? Se tu non stabilisci questo scontro tra di loro, arrivi allo stato quando tu, con l'aiuto delle sofferenze, con l'esplosione interiore di vario tipo di lotte all'interno di sé, anche esteriormente per altre persone, da questo bisogno tu prendi la scienza della Kabbalah e lei ti spiega come attraversi questo processo in maniera veloce e sotto controllo. Se sono uguali, allora come posso io scegliere? Questa forza di stabilire, di determinare, cioè un programma suo, personale, di sviluppo, cioè metà male, metà bene. Proprio questo a me non capisco. Come puoi tu stabilire se controlliamo sulla metà e metà? In base a come tu scegli il tuo ambiente. Sì, ma in ogni ambiente devo scegliere. No, a te qui ti ci portano. Perché la scelta non consiste che tu ti trovi all'interno del gruppo, dell'ambiente. A te ti portano nell'ambiente, e come è detto che il creatore mette la mano dell'uomo sul destino buono e poi l'uomo sceglie. Qui ci sono 300 persone, non vuol dire che tu hai trovato il tuo ambiente, che hai trovato il tuo maestro, tu non hai trovato ancora niente da questi mezzi, ma per adesso a te ti vengono dati queste cose dall'alto e tu non stabilisci, non determini niente, ma soltanto che ti tieni coi denti da queste cose e utilizzarle in maniera giusta. In ogni momento tu devi controllare e utilizzare queste cose, come puoi avanzare con il loro aiuto. E questo significa stabilire e calcolare. Che ogni volta l'egoismo ti spinge a lavorare contro di te e ti spinge una volta verso il gruppo, una volta allo studio, vari tipi di dubbi. Se tu superi tutto questo, allora tu avanzi. Guardiamo in quanto tu sei veramente un maschio. Maschio significa la parola che tu ti innalzi al di sopra della propria, dei propri dubbi che ti vengono. Rod da Kfar Nasi chiede, uno studente dal centro, che si intende Rabash quando parla della correzione con l'inferno? Con l'aiuto del fatto che l'uomo nel desiderio di ricevere si trova, non utilizza la sua scintilla, allora le sue sofferenze continuano, lui ritorna alla sua vita normale, abituale, e attraverso un processo molto lungo. Un amico da Chalon chiede che vuol dire azioni cattive. Cattive significa che per sé, ma non quelle di unirsi con le altre. Solo con questo si stabilisce che cosa è bene e che cosa è male. Il gruppo, maestro, i libri, questi sono i tuoi mezzi. Se tu ti unisci a loro, allora significa che tu scegli il cammino della Torah, che ti portano subito le luci, se no all'incontrario. Sì, chiede Yosef da Gerusalemme, quali sono i segni che l'uomo è arrivato a queste azioni di arrivare al faraone, di andare dal faraone? Quando lui sente che il suo ego, l'egoismo, si svela e non gli dà la possibilità di giustificare il creatore come bene benefattore, che non ce ne sono tranne a lui, che solo la forza del gruppo, dell'ambiente, l'influenza dell'ambiente, lui può superare questo. Vede che il suo desiderio egoistico è probabilmente ha senso di disegnare da una parte. Lui vede questa sua scatoletta, il suo egoismo, e dall'altra parte lui vede che qui c'è l'ambiente. Dalla terza parte invece lui capisce che ci deve essere la forza superiore. E certamente sentire se stesso qui allora come lui decide, stabilisce, come lui fa così che la forza superiore attraverso il gruppo azionasse su di lui e come lui azionasse, potesse dare la forza superiore che lei a sua volta accennasse attraverso il gruppo, che lui ricevesse a sua volta le forze, e che cosa lo aiutasse di tirar fuori la scintilla che si trova qui. Allora lui tira fuori questa scintilla dall'egoismo in alto e vive nell'adazione. Questo punto si trova a metà, in mezzo, e stabilisce. Sì? Nathan da Australia chiede, lei ha detto che possiamo sentire qualcosa al di fuori del corpo. Come può sentire che cosa c'è fuori? Parlando del corpo, noi non parliamo della carne, la parte del guf, corpo, è il desiderio di ricevere. Ma al di sopra è il desiderio di dare. Al di fuori del corpo e nell'adattazione, non bisogna semplicemente sentire quello che è al di fuori, si sente ciò che è nella materia, d'accordo? Sì? È scritto qui che se meno di quel male, noi sappiamo che nella santità non c'è solo. Che cosa c'è scritto con le tue parole? Quando all'improvviso il desiderio di ricevere cresce, questo è ciò che io capisco dal testo. Se l'uomo non è capace di comandare con il proprio stato. Per esempio, lui è stato in uno stato quando lui deve credere che queste due forze sono uguagliate, il bene e il male, ricevere e dare, diciamo. Queste due forze erano uguagliate e lui aveva bisogno di stabilire, innalzare la dazione al di sopra della ricezione, che lei fosse così. E allora questo si chiama il gradino. E questa decisione la può fare soltanto se qui c'è il gruppo che le dà le forze, e questo gruppo le dà, questa forza lo spingerà. Se lui ha fatto questa scelta, allora lui acquisisce il gradino superiore. Se no, non ha fatto questo lavoro giusto, allora a lui gli viene tolto. Se lui non può prendere iniziativa da quello stato dove lui si trova, allora gli si dà, come per dire, meno desiderio di ricevere, e insieme a questo anche meno desiderio di dare. Che lui prendesse decisione a un livello più basso, in uno stato più piccolo, allora questo stato, io dovrei andare via dal faraone. Allora come faccio che mi si aggiunge l'ego? Aspetta un attimo, noi non ci capiamo l'uno all'altro. La domanda è semplice: riesce l'uomo a fare questa scelta o no? Si dice che l'uomo andrà dal faraone insieme a lui. No. Il fatto che noi ci rivolgiamo all'ambiente si chiama andiamo dal faraone. Questo è l'ambiente che mi aiuta a prendere questa decisione. Questo creatore, ambiente, libri, maestro, questo è tutto da parte dell'alto. Questo si chiama forza superiore. Qui c'è due possibilità: o noi ci innalziamo con l'aiuto dell'ambiente a un livello più alto, decide con l'aiuto della fede al di sopra della ragione, oppure noi scendiamo giù, cadiamo, ci fanno scendere e ci troviamo in uno stato di specie di sedimento. Anche da qui ci sono rinalzamenti, però un cammino più lungo. Se non ci sono più domande, allora, se io ho capito bene, io non capisco questo tema ugualmente. Il faraone va insieme al Mosè. Se il creatore che andasse insieme al Mosè verso dal faraone, perché anche lui aveva già scoperta il creatore, cioè lui già si trova davanti al faraone e lui perde a qualche tappa il creatore, allora com'è che il creatore va insieme a lui? Che cosa ti dico? Non c'è niente di più intelligente di un uomo con esperienza, e tutta questa storia tu puoi tirar fuori più difficoltà, cose difficoltose, e avrai ragione, perché non è possibile descrivere questo stato se tu non ti trovi là dentro. Cioè, quello che tu credi, se io già mi trovo davanti al faraone, allora come può essere che io vado dal creatore? Ma io mi immagino il faraone come qualcosa di male, io non voglio essere dentro di lui. Questo processo di quale noi parliamo si chiama 10 punizioni, che viene già alla fine. E alla fine di questo lavoro sul desiderio. E per questo noi già l'abbiamo chiarito Noi abbiamo chiarito che non possiamo essere dentro questo desiderio. Il Moshe ha fuggito a 40 anni, Yetro, come se fosse distaccato dal desiderio di ricevere, il nostro punto. Noi ci siamo distaccati dal desiderio di ricevere, noi non vogliamo essere col faraone, non vogliamo utilizzare, e questo all'inizio del cammino. Quando l'uomo, come se smettesse di vedere l'utilizzo, il guadagno, e ritorna al desiderio di ricevere, che comincia a crescere dentro di lui, innalzarsi, allora accade quello che lui ha bisogno di uscire fuori da lui, ma non come prima scappar via, ma radunare dentro tutti i desideri, che il faraone rimanesse nel desiderio di ricevere, ma tutti i chelim io li tiro fuori, cioè quel desiderio di ricevere che noi parliamo. Noi non parliamo semplicemente dal desiderio di ricevere in sé, noi parliamo così, il desiderio di ricevere si trova, arriva a questo stato, due parti che avevamo parlato, cioè il desiderio di ricevere con lo scopo di per sé, e lo stesso desiderio di ricevere con lo scopo di dare. Per la dazione. Ecco, il desiderio di ricevere con lo scopo di rimane lo stesso. Soltanto cambia per chi? Per che cosa? Questa è l'unica cosa che cambia. Se noi semplicemente scappiamo via dal desiderio di ricevere, non vogliamo utilizzarlo per niente, c'è una tappa così nella nostra preparazione, sul nostro cammino, allora noi, come ci sono tante queste credenze, pratiche, metodologie che non vogliono il desiderio di ricevere, non vogliono toccare il desiderio di ricevere, e io, come se non fossi vivo, non sono presente nel desiderio di ricevere, lo annullo completamente. Moshe, che era scappato dal faraone, e quando l'uomo scopre che lui, che questo è tutto il male e non sono capace di lavorare, allora quando lui ritorna, lui riceve l'ordine, comincia a capire dal suo conseguimento, dalla sua comprensione, dal fatto che lui era venuto a un determinato punto della Binah, 40 anni il livello della Binah, lui capisce che dal desiderio di ricevere non è possibile di fare qualcosa, bisogna fare qualcosa al di sopra del desiderio di ricevere. Allora lui viene dal faraone e incomincia a lavorare con lui per tirare fuori tutti gli altri desideri con l'intenzione di dare. Il nostro calcolo si può, la nostra decisione si può disegnare così. Noi abbiamo il desiderio di ricevere, questa è la nostra natura, non si può fare niente. E noi decidiamo se sarà questo con lo scopo di dare per la dazione, oppure per sé, con lo scopo di sé, per sé. Questa è impurezza e questa è santità. Ma il desiderio rimane desiderio. L'intenzione qui stabilisce, ma l'intenzione con quale io mi rapporto, mi rivolgo, con l'odio o con l'amore, con la stessa cosa io cambio la mia percezione. O sono simile al creatore e allora io sento questa realtà eterna, oppure io restringo se stesso. E allora sento se stesso solo nel desiderio di questo mondo, nel desiderio di ricevere, e che la vita attraversa. Michael da Russia chiede, qui ci sono tanti allievi, tanti alunni, come può essere che quando si studia la Torah per sé e non per il creatore? Non saprei cosa dire. Noi nel nostro mondo piano piano arriviamo alla decisione, alla comprensione del fatto che non c'è perché vivere, che questa vita è molto vuota. Noi non siamo arrivati alla decisione, la gente occulta, nasconde questa realtà, perché non c'è un'altra cosa in cambio. Noi dobbiamo svelare che un senso c'è, che noi ci troviamo in un determinato processo, che ci viene dettato dall'alto, e noi dobbiamo passare questo processo dello sviluppo meraviglioso che ci innalza al di sopra di questa vita, di questo corpo che semplicemente muore da giorno in giorno, e noi ci innalziamo a un altro tipo di percezione della realtà. E questo è ciò che dobbiamo dare agli alunni che vengono. E la nuova percezione della realtà non è che io rimango come adesso nel mio corpo, e al posto di un disegno, di un quadro, io me ne metto un altro. No, io esco fuori dalla sensazione della mia realtà in un'altra realtà, veramente in un'altra realtà, non qualcosa di qualche osservazione esterna. Io attraverso da un mondo all'altro mondo, col fatto che io praticamente cambiando il mio atteggiamento da per sé verso il prossimo oppure verso il creatore, il prossimo per me è il mezzo intermedio che mi dà a me alla fine. Io mi trovo nel desiderio di ricevere e vivo in questo mondo temporaneo, oppure io mi strappo fuori, al di fuori, e comincio a sentire l'eternità, il mondo dell'esistenza nell'eternità, e là io sento se stesso vivente senza nessun limite nell'eternità, nell'En Sof. Questo è ciò che ci dà la scienza della Kabbalah. Se durante le generazioni solo alcune unità potevano fare questo rovescio dal mondo all'altro mondo, oggi invece già ognuno, dove si svela il punto nel cuore, e ognuno può provare. Siamo arrivati già allo stato quando dai giorni nostri in poi, e tutta l'umanità piano piano attraversa alla realizzazione di questo passaggio. Ed ecco tutto. Darachata Shevim chiede: io sento che alla lezione, se noi cresciamo, la nuova generazione ci porterà in maniera evidente alla spiritualità, all'uscita dell'egoismo e la necessità di chiedere da lui qualcosa. Quando l'uomo passa dal buio, dalla luce al buio, passa tutti questi stati. Noi ci troviamo in un sistema grande che si chiama, in maniera più complicata, il sistema delle anime. Per noi il fatto che ci sentiamo se stessi esistenti in questi corpi, ci troviamo in una connessione incorretta l'uno verso l'altro. Questa è la mancanza della percezione incorretta, scorretta. Scusate, ci sono problemi. Questa mancanza della percezione, della nostra percezione. E per questo Per questo noi dobbiamo capire come si fa questo passaggio. Se noi siamo arrivati a questo da giovani, allora avremmo ricevuti dai cabalisti l'educazione, come i bambini ricevono l'educazione. Alla nostra epoca, io sono capito dal Rabash quando avevo 35 anni. Avevo già la famiglia, ma l'educazione significa che io accompagno un piccolo bambino, un piccolo uomo, quando lui cresce in quella maniera sua, che lui cresce, crescono i suoi desideri, la percezione e quelli risvegli che passano da un reshmot che c'ha dentro di lui, e insieme a questo io gli do lo strumento di maneggiare giustamente, correttamente con questi stati, giusta, maniera giusta di organizzarli questi stati. So, noi insegniamo ai bambini come esploitare se stessi, ma se noi arriviamo all'essenza e diamo un'altra metodologia di come rapportarsi verso il mondo con lo scopo di dare, con l'amore, allora lui riceverà un nuovo sistema di rapporti verso il mondo. Allora tu chiedi da dove lui avrà l'inclinazione male. L'inclinazione maligna è proprio per questa che cresce, in quella misura che lui crescerà il male, l'inclinazione maligna, in quella misura noi possiamo dargli dalla parte di destra il sistema della correzione di questa inclinazione maligna, e con l'aiuto del gruppo e con la partecipazione nel gruppo. Ma perché per me, io devo insegnare agli adulti che vengono dal livello dell'animale all'umano, quando possiamo anche ai bambini che già nella nostra epoca già nascono con queste domande. Perché io devo aspettare che loro, non posso aspettare finché loro diventano grandi, ma proprio adesso insegnarli di diventare esseri umani. Io sono obbligato a educarli e nessun altro. Per questo io come uomo, che maneggia il metodo dell'educazione e dell'amore per il prossimo, come posso dare ai bambini qualche altra educazione? Come posso fare una cosa del genere? Come posso dare ciò che io apprezzo? Ogni padre dà al bambino quell'educazione che lui considera giusta. Questo è il mio obbligo, ma non nelle mani del governo che guarda che stanno facendo con i bambini. Certamente ai nostri bambini dobbiamo dargli di più l'educazione spirituale. Questa domanda ripete più volte in varie variazioni. Sembra che se tu educherai il bambino col fatto della dazione, questa è una cosa buona, allora come sarà la libertà di scelta? Lei dice non c'è libertà di scelta, si svilupperà più veloce. Questo svilupperà più veloce il desiderio di ricevere, che si svelerà, più gli darà la possibilità di lavorare col desiderio di ricevere, più gli darà il kilim di dare, ci avrà la possibilità di crescere più in alto. Vedi, 18 anni, 19 anni, c'erano questi risvegli che tu non vedrai oggi una persona da 40 anni, perché questo è in corrispondenza a questo bilanciamento, non guardare il corpo materiale. L'anima si trova dentro il corpo e stabilisce, ma il corpo nello stesso tempo cambia come un animale, come parte animalesca, non come essenza dell'uomo. Per questo tu vedi quanto il suo desiderio di ricevere in maniera egoistica crescerà al di sopra della corrispondenza delle possibilità dell'altra anima di essere nel bilanciamento dentro il corpo. Questo bilanciamento è metà e metà, e più noi gli diamo questo sistema, tu vedrai quanto la seconda parte crescerà ugualmente. Per quel bisogno di mantenere il bilanciamento, ogni volta il comando superiore lo proteggerà. Per questo dai al bambino quell'età, quando noi studiamo, tutte queste parti del Talmud di Sefirot, iniziando dal capitolo 9, e poi il Tes, noi studiamo come l'uomo, e l'anima, e Buri, e Nika, e Kim, Gadlut, come cresce l'uomo attraversa queste tappe, ancora essendo bambino, e quando arriva alla maturità, perché non può attraversare queste tappe, dove lui arriverà Bar Mitzvah, un maschio che riceverà nel Gadlut, nel Kelim della ricezione, con lo scopo di dare. Allora lui governerà il suo desiderio, e durante i 70 anni arriverà al Gmar Tikkun. Perché non possiamo arrivarci a questo? Noi eravamo simili all'epoca quando c'era il Tempio, primo e secondo Tempio, i bambini ricevevano questa educazione. Ed è scritto che non c'era nessun bambino della Dama Risheva che non era, aveva la purezza e la impurezza. Tutto dipende dall'ambiente. A differenza di qualche comune, kibbutz, dove noi avevamo visto questa educazione, chi sarebbero se non con questa educazione? In altre proprietà della dazione e ricezione è tutto ciò che noi parliamo. Noi vediamo sui nostri bambini che loro non ricevono questi virus a scuola, vediamo il loro comportamento. Ieri ho visto un programma, ho sentito come loro parlano, come loro esprimono queste cose. Non è possibile credere che questo bambino a 5-6 anni parla non come qualcosa che ha sentito dagli adulti. Parla da se stesso e si trova in questi chiarimenti che... Mettilo vicino a un altro professore e guarda che lui non avrà con chi parlare. Io intendo il bambino. Passiamo alla prossima parte della lezione.